Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco che giungiamo al termine oggi, con questa domenica, del nostro cammino vero, quello che ci rivela veramente il significato del nostro cammino, della nostra vita, non solo di singoli, ma di comunità, che è il cammino che noi chiamiamo liturgico, il cammino cioè dell'anno in cui noi celebriamo i misteri della salvezza, distribuendoli lungo l'anno, anche se il mistero della salvezza è unitario e si riassume nella persona di Gesù, nella sua morte e risurrezione, che noi celebriamo ogni volta che facciamo l'Eucarestia. Ecco allora che dobbiamo soprattutto ringraziare il Signore. Ascolteremo le Scritture, ma prevalga in noi, fin dall'inizio di questa Messa, il ringraziamento per il grande dono che ci viene dalla fede, dalla luce della parola di Dio e dalla comunione con Dio in un modo specialissimo, cioè attraverso la nostra comunione con Gesù, che è il Salvatore.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture, e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo, e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio. Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta, quelli che sono in Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare colui che egli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.
È necessario dire una parola su ogni scrittura oggi per mostrare, cercare di mostrare le dimensioni così importanti di questi brani scelti per la liturgia della conclusione dell'anno liturgico. Anzitutto la prima lettura presa dal profeta Ezechiele è quella che una delle pagine in cui Dio dice, Dio promette a Israele il raduno nella sua terra. E naturalmente questo riguarda Israele. Il testo dice, Dio dice, le farò uscire dai popoli, le radunerò da tutte le regioni, le condurrò nella loro terra, le farò pascolare sui monti di Israele. Noi non è che dobbiamo andare da qualche parte. Se intendiamo queste promesse in senso storico, geografico, questo è uno dei grandi desideri, speranze e promesse fatte a Israele, che poi viene interpretato e reinterpretato in dimensioni non semplicemente geografiche, ma spirituali. Poi aggiunge: io stesso condurrò le mie pecore, questo è il punto centrale. Le cose cambieranno nella storia del mio popolo, perché non affiderò più ad altri la mediazione, la guida del mio popolo, ma la farò io stesso direttamente. E perciò tutto andrà bene, e le condurrò ai pascoli veri. E questo è ciò che ci mostra il Vangelo. Questo è uno dei testi, certamente l'unico, ma uno dei testi più importanti mediante il quale noi possiamo leggere specialmente proprio il Vangelo di Matteo, che anche oggi, di cui anche oggi leggiamo una pagina. Proprio il Vangelo di Matteo vuole mostrare soprattutto questo, come cioè Dio ha incominciato veramente a realizzare queste promesse mediante Gesù. Se noi ci pensiamo, Gesù stesso ha detto più di una volta nel Vangelo: io sono venuto a cercare le pecore perdute della casa di Israele. E ha mostrato anche cosa significa, secondo Gesù, cosa significa queste promesse, in che modo Dio raduna il suo gregge, come Dio regna, come Dio le conduce attraverso l'insegnamento, attraverso la luce della sua parola, Gesù è stato il pastore. Attraverso la sua misericordia, come dice qui, andrò in cerca della perduta, fascerò quella ferita, curerò quella malata, pensiamo ai miracoli di Gesù, che non sono solo dei segni della sua bontà, ma indicano l'opera che Dio sta facendo, cioè come Dio sta guidando, sta radunando il suo popolo, e soprattutto il Vangelo ci mostra che quest'opera con cui Gesù si è fatto veramente il pastore del suo popolo di Israele è avvenuto mediante la croce. È lì che lui è diventato veramente il pastore che dà la vita per le sue pecore e in questo modo ottiene per le pecore la vita eterna. E questa è una pagina molto bella per capire la missione di Gesù. Poi abbiamo la seconda lettura. E come vedete, potete controllare la prima lettera ai Corinzi dell'Apostolo Paolo, ma siamo alla fine della lettera, capitolo 15 della lettera. La lettera mi pare che abbia 16 capitoli e siamo proprio alla fine, e alla fine della lettera Paolo parla della risurrezione dei morti. Non dobbiamo adesso discutere tutto quello che Paolo dice in questo lungo capitolo così importante, ma il centro è questa affermazione che è risaputa per l'Apostolo ed è uno dei punti fondamentali della speranza in Dio di Israele, e cioè che Dio realizzerà veramente le sue promesse mediante la risurrezione dei morti. E quindi Paolo vuole mostrare qui, c'erano alcune difficoltà, alcune malintesi, alcuni equivoci anche grossi nella comunità di Corinto, che la risurrezione dei morti c'è e Dio la farà. Non solo la farà, ma abbiamo una prova inconfutabile dal momento che Dio ha già cominciato quest'opera finale della salvezza. L'opera finale della salvezza è la risurrezione dei morti. È una nuova umanità. Ha già cominciato mediante la risurrezione di Gesù. Difatti vedete che dice così proprio all'inizio: Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ciò che interessa all'Apostolo qui è proprio questo termine, primizia. Se Cristo è risorto, non è un fatto che riguarda Lui. Cristo è risorto come primizia di un'opera che riguarda tutta l'umanità. Dal momento che nostro fratello, attraverso un uomo, non solo è il primo, ma anche proprio attraverso di lui, per quello che ha fatto lui, Dio risusciterà tutta l'umanità. Come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ecco, poi precisa che appunto Cristo è la primizia, che c'è un ordine, prima Cristo che è la primizia. Poi sembra indicare tre tempi, ma non sappiamo, non è sempre facile questi testi. Poi comunque alla venuta di Cristo, alla parusia, quelli che sono di Cristo. Poi la fine, che non è un brutto termine qui, fine, bisognerebbe scriverla con la F maiuscola in italiano, almeno per renderci conto che non vuol dire la fine è finita. La fine è il compimento delle promesse di Dio. Quando, e qui c'è una reinterpretazione di tutte le promesse, proprio alla luce del mistero di Gesù. Quando, che cosa contiene questa fine? È quando Gesù avrà sottomesso a sé tutte le cose, perché Dio gliele ha date tutte. Questa sottomettere è la vittoria della vita sulla morte. E difatti l'ultimo nemico, dice, sarà la morte. L'ultimo nemico che sarà vinto sarà la morte. E poi mostra, è bellissimo questa visione che l'Apostolo ha, della storia della salvezza, mostra che tutta la missione di Gesù, anch'essa è funzionale, ha uno scopo, non finisce lì. Anche Gesù rimane il servo di Dio, il grande servo di Dio, che avendo recuperato con la sua offerta, con l'impresa della redenzione, tutta l'umanità si sottometterà lui stesso a Dio il Padre, consegnandogli tutto. E l'espressione finale, che forse è una delle più belle nella Bibbia questa, anche se è misteriosa e allusiva, perché Dio sia tutto in tutti. Cioè perché l'umanità diventi veramente la dimora di Dio. Perché Dio possa veramente avere un tempio, una casa, che sono gli uomini, con cui possa condividere la sua vita. Questa è l'opera che qui l'Apostolo vede alla fine, quando Gesù stesso in un certo senso scomparirà, cosa che non avverrà. Però, secondo il testo, Gesù stesso si sottometterà e avrà concluso la sua opera. E Dio sarà veramente tutto in tutti. Ecco, poi abbiamo il Vangelo. Anche questa pagina del Vangelo bisogna inquadrarla per capirla meglio. Perché noi siamo abituati, sia da Dante, sia dalla Cappella Sistina, che raffigura il giudizio finale, a non interpretare bene questa pagina. Non dico che abbiano totalmente torto, ma questa pagina vuol dire forse un'altra cosa rispetto al tremendo giudizio davanti al quale bisogna tremare. Qui siamo anche qui alla conclusione di un discorso di Gesù, l'ultimo discorso nel Vangelo di Matteo, dove Gesù ha anche annunciato la parusia, la sua venuta, quando il Figlio dell'uomo verrà, e poi ha approfittato di questo annuncio per dire che bisogna vegliare e dirlo ai suoi discepoli e a Israele. Non entriamo in questo problema. La comunità di Matteo è una comunità di ebrei, e quindi la Chiesa e Israele coincidono sostanzialmente, o meglio, i discepoli di Gesù fanno parte di Israele. Ecco, e quindi qua ha esortato a vegliare e anche ha esortato alla responsabilità della missione che Gesù affida ai suoi per il mondo intero. E quindi ha parlato anche di una verifica, di un giudizio sulla Chiesa Israele, diciamo. E questo è importante da evocare. Perché? Perché si fa capire meglio il senso di questa pagina. E allora Gesù sta sempre parlando ai discepoli, non è che sta descrivendo, prendendo appunti sul film che verrà un giorno, no, sta sempre esortando i discepoli e sta rispondendo a una domanda. E allora, e tutte le genti, perché non conoscono il vero Dio, non conoscono Gesù, il Messia di Israele, tutte le genti, che ne sarà? Che ne sarà nel discorso finale della salvezza? Ecco la risposta. Tutti si salveranno. Tutti possono salvarsi. Basta che abbiano non chiuso il cuore verso i fratelli. Solo così funziona questa parabola, pensateci. È anche molto bello, però. Questi non sanno chi è, non l'hanno mai visto. E anzi, la parabola insiste proprio su questo. Ma quando mai noi ti abbiamo incontrato? Quando ti abbiamo soccorso? Quando ti abbiamo dato da mangiare? Quando siamo venuti a visitarti in carcere? E qui c'è la parola di Gesù, che Gesù dice ai discepoli, e che deve essere molto preziosa anche per noi. Tutte le volte che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Qui i fratelli più piccoli di Gesù non sono i discepoli. È chiarissimo. Sono l'elenco dei poveri, dei bisognosi, degli affamati che ha appena fatto. Ogni volta che avrete fatto queste cose a uno l'avete fatto a me. Gesù si identifica con tutti i bisognosi del mondo, in qualunque forma. E chiunque, anche se non conosce Dio, anche se non ha incontrato Gesù, chiunque è dentro la salvezza, anche se non lo sa, purché non abbia chiuso il cuore ai fratelli bisognosi. L'altra parte, voi direte, ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Le pecore, ma ci sono anche i capri. Sì, l'altra faccia della medaglia sottolinea anch'essa l'importanza enorme di non chiudere il cuore ai fratelli. Certo che vale anche per noi, ma è anche un atto di speranza per tutti gli uomini. Chiunque non chiude il cuore al fratello si salverà, perché nel fratello più piccolo è presente il Messia, è presente il Figlio di Dio. Questo vuol dire la pagina. E questo non chiudere il cuore è importantissimo. E chiuderlo invece è gravissimo. Qui ci mostra anche non tanto che Dio vuole che una parte dell'umanità si perda, ma ci mostra l'esigenza di Dio. Dio non può sopportare quello che noi sopportiamo tranquillamente, e questo dobbiamo pure accettare, che è un altro spirito, quello di Dio e quello di Gesù, dal nostro e da quello che anche noi respiriamo. E Dio non può sopportare che un fratello, un suo figlio, disprezzi, chiude il cuore o addirittura peggio, uccida, non consideri in nessun modo la sventura dei propri fratelli. Questa è una cosa inaccettabile per Dio. Dio brucia, è una fornace ardente. Ecco la seconda parte di questa pagina, certo, che non fa altro che sottolineare lo spirito di Dio. E non fa altro che trasformare questa parola di speranza per tutta l'umanità anche in un'esortazione a considerare seriamente l'importanza di non chiudere il cuore ai fratelli.